File 41, pagina 277. Non conosciamo la sorte di queste quattro donne nelle settimane successive al parto e alla morte dei loro bimbi, ma dalle carte consultate presso gli archivi Arosen risulta che Elda, Giovanna e Carlotta sopravvissero alla guerra e fecero rientro a casa, mentre di Vilma si perdono le tracce. Alle richieste dei suoi familiari, che cercarono di capire quale fosse stata la sua sorte, l'ufficio di ricerca per le persone disperse in Germania durante la guerra, con sede ad Amburgo, non fu in grado di fornire informazioni certe e alla data del 12 agosto 1946 dichiarò irrisolto il caso. Dalle ricerche effettuate non risultano testimonianze rilasciate dalle sopravvissute né nelle carte consultate negli archivi Arosen circa le loro istanze di risarcimento. Si fa menzione al parto avvenuto a Ravensbrück, ma non possiamo escludere per Giovanna, Carlotta e Vilma, che possono aver rilasciato interviste o raccolto le loro memorie in lingua diversa dall'italiano. Tuttavia anche il linguaggio burocratico dei moduli, che ognuna, salvo Vilma, per la quale lo compilò un familiare, inviò al Comitato Internazionale della Croce Rossa per ottenere i documenti comprovanti la deportazione nei lager nazisti, ci rivela in assenza di un fatto esplicitamente nominato. Il dolore immenso per la violenza subita e forse anche inconsapevolmente il senso di colpa per non aver potuto fare nulla per salvare la vita dei loro piccoli. Si trattava senza dubbio di un trauma talmente grande da risultare indicibile, e queste reduci, come molte altre, preferirono tacere anche in famiglia in merito alle sofferenze e violenze subite. Vogliamo aggiungere alle storie individuali raccontate quella di Aurelia Zaltlak Gregori, di cui abbiamo già fatto breve cenno e che rappresenta sicuramente un caso eccezionale nella deportazione italiana. Nata a Sant'Antonio, piccolo borgo del comune di Capodistria, oggi in Slovenia, Aurelia è figlia di una famiglia cattolica relativamente benestante, poiché il padre fa l'allevatore di bestiame. All'età di 9 anni deve abbandonare la scuola elementare per aiutare la mamma e i fratelli più piccoli, dal momento che suo padre è costretto per affari ad emigrare in Argentina. Come Elda Berghignan, anche Aurelia si occupa di smerciare al mercato nero prodotti della sua terra o alimenti preparati in casa con altri generi di prima necessità, recandosi spesso in bicicletta a Trieste. Portavo grappa, vino, saccarina, caffè. Il caffè lo portavamo sulle spalle da Fiume su per il Monte Maggiore, giù per Pinguente, per i boschi e via. I contrabbandieri, c'era sempre contrabbando sotto l'Italia, i finanzieri li aspettavano e li fermavano. Dopo l'8 settembre 1943 ogni azione di contrabbando diventa particolarmente rischiosa, soprattutto perché in tutta l'area del Carso entrano in azione gruppi di partigiani, scatenando durissime azioni di rappresaglia da parte dell'occupante tedesco. Per intimidire la popolazione ed evitare che presti collaborazione ai partigiani, i tedeschi non esitano a bruciare case e villaggi e a rastrellare civili per il lavoro coatto in Germania. La situazione che descrive Aurelia Gregori nella sua intervista rilasciata a Marco Kolsovich è molto simile a quella ricostruita dai familiari di Elda Berghignan sulla base dei suoi ricordi, confrontando i frammenti delle loro testimonianze, diretta per Aurelia, indiretta per Elda, emergono le stesse reticenze e alcune lacune che non consentono una ricostruzione completa del loro itinerario di deportazione. Per quale ragione la ragazza viene arrestata da due fascisti nella sua abitazione a Trieste il 24 maggio 1944? La sua colpa è quella di intrattenere contatti con i partigiani? Aurelia lo nega nell'intervista, ma forse chi la cattura ha le sue ragioni per crederlo, dal momento che viene portata a Villa Triste, in via Bello Sguardo, dove ha sede l'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza e dove le persone sospettate di resistenza o complicità con i partigiani sono oggetto di brutali interrogatori e spesso anche di torture. Aurelia viene stuprata e quando viene trasferita al carcere del Coroneo e deportata ad Auschwitz il 21 giugno è incinta. Non è chiaro se la gravidanza sia da collegarsi ad una violenza subita precedentemente, né del resto conoscere la paternità della bambina che nascerà ad Auschwitz è rilevante per la drammaticità della deportazione di questa giovane. Il calendarium di Auschwitz documenta il 25 giugno 1944 un trasporto proveniente da Trieste e annota che fra le deportate 109 donne vengono selezionate come alibi al lavoro, tra cui Aurelia Gregori, poiché la sua matricola 82120 è indicata tra quelle attribuite alle prigioniere. Si trattò, come altri partiti da Trieste, di un trasporto che incluse sia ebrei che politiche catturate in tutto il litorale adriatico. Alle procedure umilianti e brutali che tutti i prigionieri subiscono all'ingresso nel lager, per Aurelia si aggiunge l'angoscia per la sorte della vita che le cresce in grembo. Dopo aver sentito i racconti di altre compagne di prigionia durante il viaggio, non si fa illusioni che quel bimbo non ancora nato sia già condannato a morte. Io ho pensato che da lì non sarei più tornata, perché avevo questa creatura addosso e le altre mi avevano detto che prima o poi mi avrebbero portata in forno. Non illuderti, che potrai portare fino alla fine la creatura. Per lunghi mesi Aurelia è una delle decine di migliaia di prigioniere del Frauenlager di Birkenau, assegnata a squadre diverse di lavoro. Deve svolgere prevalentemente mansioni faticose all'aperto, di scavo e di bonifica del terreno, del tutto inappropriate per il suo stato. Tra il mese di settembre e di ottobre 1944, i registri dell'Istituto di Igiene delle Waffen-SS di Raisko, che si sono conservati, documentano 5 prelievi sulla ragazza. Si tratta di esami effettuati a campione su numerosi internati e internate, ma anche sulle guardie tedesche del campo e sulle loro famiglie per identificare il batterio del tifo o altre malattie infettive e dunque cercare di debellare le frequenti epidemie. Aurelia è sempre affamata anche per il suo stato interessante che la spinge a rubare di continuo qualche razione di cibo a rischio di incorrere in punizioni dolorose. Io correvo come una matta a cercare da mangiare, correvo di qua, correvo di là e se mi vedevano mi pestavano, mi davano colpi in testa, colpi nella pancia, colpi nella schiena, cucinavano patate e quando bolliva cadevano fuori dei pezzetti o delle bucce sul carbone. Io correvo, prendevo anche il carbone e mettevo tutto in bocca e quelli che mi hanno visto mi correvano dietro e mi davano legnate. Non dovevo andare, ma avevo fame e andavo. Sempre più sfinita e affamata, nel mese di dicembre Aurelia si ammala di tifo e si presenta all'ospedale femminile del campo, dove una dottoressa prigioniera di nazionalità ceca la prende sotto la sua protezione. Forse la ragazza riesce miracolosamente ancora a nascondere la sua gravidanza ai dottori SS, oppure nella confusione generale delle ultime settimane di vita del complesso, prima della grande evacuazione, i controlli delle prigioniere non ebree sono meno frequenti. Sono ipotesi che non possiamo accertare se non basandoci sulle interviste della stessa Gregori. Quello che conta è che Aurelia riuscirà a dare alla luce sua figlia il 13 gennaio 1945. Il parto avviene con un cesareo praticato in condizioni drammatiche per la totale mancanza di igiene. La piccola riceve lo stesso nome della mamma, Zlatka Aurelia, e miracolosamente sopravvive in quei tragici giorni in cui madre e figlia sono abbandonate senza cure alla propria sorte in una gelida e lurida baracca del campo. Forse ha giovato la generosità di una prigioniera polacca che anch'essa ha partorito da poco e che accetta di allattare la bambina. Era una baracca per le partorienti, ce n'erano dentro già altre con i bambini che erano nati, assai polacche e russe, ma noi italiane eravamo solo tre. Una era di Nuova Gorica, una di Cormonse Dio. I figli delle altre due sono morti. Uno aveva 15 giorni, che è morto, e l'altro ne aveva 12. Erano due maschi. L'unica femmina era la mia. Una polacca ha dato il latte a mia figlia i primi due giorni. Quando le SS ordinano ai prigionieri superstiti di mettersi in piedi per l'appello e iniziare la lunga marcia di evacuazione, Aurelia è troppo debole per i postumi del cesareo e decide di rimanere nella baracca. Finalmente, con l'arrivo dei soldati liberatori, madre e figlia ricevono cure mediche adeguate e una alimentazione migliore. Stavamo bene, stavamo al caldo, i russi ci davano la carne, facevano il brodo, minestre, stavamo bene. Prima di abbandonare il campo, verso la metà di aprile del 1945, Aurelia decide di far battezzare sua figlia in una parrocchia di Berzetsk, appena fuori dal perimetro del campo di concentramento di Birkenau e poco distante dalla cittadina di Oswiecim. Il viaggio di rientro è lungo e complicato. Aurelia viene aggregata a un trasporto di ex prigionieri diretto verso Berlino, che però a un certo punto devia verso est. La donna ha un po' di latte in polvere, ma non sa come scaldare l'acqua per scioglierlo e come lavare le fasce dei pannolini. I vagoni sono stipati di rifugiati, non c'è nemmeno spazio per tutti, per potersi stendere manca persino l'aria per respirare. Per paura che nella ressa la bimba venga schiacciata, Aurelia la tiene sempre stretta tra le sue braccia, senza mai posarla un attimo. Tuttavia, il bisogno di acqua diventa impellente e quando il treno si arresta per una breve sosta, Aurelia lascia pochi minuti la bimba, forse affidandola a un'altra donna, e salta giù dal vagone per precipitarsi a sciacquare in una pozzanghera gli stracci che usa come pannolini per la piccola. Neanche il tempo di finire quel rapido compito che già il convoglio si rimette in moto. Disperata, Aurelia corre verso il treno, ma riesce a issarsi al volo su un altro vagone, non su quello dove aveva lasciato la bambina, che fortunatamente però poi riuscirà a ritrovare. Il rientro a Sant'Antonio avverrà solamente diversi mesi più tardi, nel settembre del 1945. I primi anni del dopoguerra si rivelano durissimi per questa giovane donna sopravvissuta al lager e rientrata con una bimba in fase da accudire e crescere da sola e senza aiuti. Per poter trovare lavoro e mantenersi, Aurelia dovrà affidare la piccola alle cure di un orfanotrofio e nel 1948 si trasferisce a Trieste in cerca di una situazione economica migliore. In seguito si risposa e ha una seconda figlia, Eleonora, ma la ferita inferta dalle sofferenze patite ad Auschwitz è indelebile. Il lager, come hanno affermato molti sopravvissuti, è un veleno che resta nel corpo e rende difficile vivere. Alla fine degli anni 70, anche nel tentativo di migliorare la sua condizione economica per dare un futuro alla figlia, Aurelia cercherà di ottenere un certificato che ne attesti la nascita in stato di deportazione, intrecciando una fitta corrispondenza aiutata dall'ANED con il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Talvolta Aurelia Junior viene nominata col nome slavo di Zlatka e con la versione slava del cognome Gregoric, ma le ricerche effettuate dagli archivisti di Bad Arolsen per documentare una situazione che fin dagli inizi appare del tutto eccezionale non riescono a provare la nascita nel lager in mancanza di registri disponibili. Era pressoché impossibile trovare tracce di una bimba nata e sopravvissuta ad Auschwitz nel momento in cui le SS stavano preparando la grande evacuazione e non registravano più nulla sul destino dei prigionieri. Aurelia Gregori ha sempre parlato poco, sia con le figlie che in pubblico, della sua terribile esperienza, e sarà solo qualche anno prima di morire, nel 2001, che accetterà di raccontare quanto le è accaduto allo storico triestino Marco Koslovic. Sua figlia nata ad Auschwitz si chiuderà in un lungo silenzio per proteggersi da quell'eredità ingombrante e dolorosa di essere figlia di una ex deportata, rilasciando solo rare interviste e scegliendo di dedicarsi alla professione di infermiera specializzata in pediatria, lavoro che ha svolto fino al suo pensionamento. Nella breve intervista filmata per il documentario FKL Frauen Konzentrationslager, campo di concentramento per donne, girato nel 2005 con la consulenza dello stesso Koslovic, traspare dalla sua reticenza nel rispondere delle sue frasi molto brevi e asciutte tutto il dolore per aver vissuto un'esperienza così estrema e così difficilmente comunicabile. Pagina 283.